avere fiducia non è dire di avere fiducia. Io ho preso 3 appartamenti, uno per mia moglie, uno per una figlia, l'altro con un'altra figlia con gli nipoti, da quarti in avanti. Mi avrei dato appena un po' fastidio pagarle le vacanze di una settimana che non guardino pallavolo, però pensavo che potevamo farcela di arrivare.
Un bel investimento.
Investimento, lo può dire forte. Meno male che ci sono dei premi.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta.
Che passa e Acerenza che ci prova fino alla fine, vediamo all'attocco chi la spunta, Bethlehem e poi Acerenza quarto. L'Italia ha sognato fino alla fine, ma poi andiamo a cogliere l'ennesimo quarto posto di questa Olimpiade. Paltrinieri alla fine chiude, ha dovuto cedere il passo, nono posto.
Speravo che mettendomi all'ultimo lato vicino al muro nessuno mi avrebbe affiancato, però poi quando Bethlehem mi ha affiancato ci siamo completamente fermati. All'ultima parte lui ha uno sprint clamoroso, che è uno buttato così nella senna. Più di così non potevo fare, purtroppo questo è lo sport, esistono anche i quarti posti anche se non ci piacciono.
Venendo qua non sapevo su cosa avrei voluto puntare di più, volevo puntare su tutte e tre, però poi chiaramente tante volte la coperta è un po' corta e la preparazione ti indirizza verso qualcosa e dall'altra parte sei un po' corto. Ho continuato a sperare di no fino a stamattina, però stamattina mi sono reso conto che gli altri erano di un altro livello. La mia decisione è stata quella di non prendere una decisione. Aspettavo di finire le gare, vedere se mi sarebbero piaciute o no.
Mi sono piaciute.
Se anche dovessi ricominciare, non posso ricominciare tra un mese perché non ce la farei mentalmente. Ho bisogno di prendere tempo per me stesso, cioè farmi un po', insomma, i cavoli miei, esatto. Se dovessi continuare, cosa che non escludo, dico solo che mi serve tempo.
Allora, prima di andare dal falegname, che c'è molto amico in questi giorni, vi dico che notizie della mattina. Poco fa Carlo Tacchini, che aveva conquistato in modo abbastanza miracoloso dopo l'argento di ieri, aveva conquistato la finale del C1 1000 canoa, è arrivato quinto in questa finale. Poi c'è la staffetta 4% maschile che era finita fuori, molta sorpresa e con parecchio dispiacere, invece è stata ripescata per la squalifica della Nigeria. Ma poi andiamo avanti a darvi le notizie della giornata, tanto io scappo dalle notizie, ma non scappa dalle notizie il mio amico. Allora, c'è Jonathan Ferroni, che è l'amico collega che voi conoscete, con cui di solito parlo di endurance, no, in endurance race, che mi ha detto: Leo Turrini è il nostro Snoop Dogg. Snoop Dogg, buongiorno.
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 Vuole sapere dove mi trovo in coda?
In coda. Ma in coda alle Olimpiadi si fanno incontri interessanti.
Sono in coda sui Campi Elisi.
Sì?
Perché sono vicini a dove arrivava la gara di fondo del nuoto.
Sì.
E qui ne devo fare una rivelazione.
Dica.
Al quinto chilometro, quando mancavano 1000 metri al traguardo, Paltrinieri era secondo.
Sì.
Il mio figlioccio Greg. Ed è arrivato un pope ortodosso della chiesa ortodossa e mi ha detto: Turrini, se Paltrinieri vince lei deve entrare ignudo nella Senna, che facciamo un battesimo per immersione. E io ero pronto, avevo già iniziato a togliermi i sandali, i pantaloncini corti eccetera, quando purtroppo a Greg è finita la benzina. E se non altro mi ha salvato dall'impatto
ma si è messo una mano
però
sul cuore, ma io lo sapevo, cuore e ha detto non posso far bagno a
però le devo raccontare una cosa, mi faccia dire dopo,
sì.
dopo a Cerenza, come lei ha ricordato, ha perso la medaglia per pochi decimi. Greg è arrivato nono. Io ho incontrato Paltrinieri lì sul ponte Alessandro III.
Sì, volevate buttarmi.
E gli ho detto: senti, Greg. No, gli ho detto: Greg, qui adesso sono tante cose. Vai o non vai a Los Angeles 2028? Lui mi ha guardato e mi ha detto: dipende da te. Io ho detto: ma in che senso dipende da me? E lui ha detto: perché se ci vai tu vengo anch'io. Ha detto: Rossella, cioè la Fiammingo, ci sarà sicuramente, quindi un lato della famiglia è garantito. Però ha detto: io e te si va solo se tu mi garantisci che sarai là a scrivere di me medesimo, cioè Greg Paltrinieri. Io l'ho abbracciato, gli ho detto: Greg, a Radio 24 non aspettavano altro. Quindi dipende tutto dal fatto se la mia salute,
cioè,
è di
ultraottuagenario. Decidi tu.
No, se la
c'è
salute è di ultraottuagenario, che sono io, mi concederà di essere ancora vivo nel 2028,
c'è anche Paltrinieri
ci sarà ancora. Okay. Perché noi questa cosa del fondo ce l'abbiamo qui,
sì,
abbiamo vinto due medaglie nella piscina, io e il mio figlioccio, tutto bene, tutto bello, un argento e un bronzo, però noi questa cosa del fiume, capito? Noi dobbiamo correre, noi dobbiamo gareggiare nel mare, dobbiamo andare a Santa Monica, Santa Barbara fra 4 anni. Il problema è che io sarò già deceduto e mi avranno anzi
ci mancherebbe, salvo Velasco, poi dipende da Velasco, perché lei rischia con la finale della pallavolo.
Sì, ma ci sarà un memorial Leo Turrini, dove verrà spiegato che appunto io alla fine non ce l'ho fatta arrivare al 2028 perché durante Italia e Stati Uniti di volley femminile domenica alle 13 il cuore ha ceduto. Del resto,
certo,
lei lo sa che io sono morto nel 96 con Velasco,
sì, lo so.
Famosa finale lo maschile con l'Olanda.
Dato che lei, oltre che Snoop Dogg, è anche Lazzaro.
No, io non l'ho mai detto a nessuno, ma io sono morto qui ad Atlanta nel 96. Quello che mi sta parlando, quello che sentite tutti i giorni a Radio 24, è il mio ectoplasma, che è una figura fantasmatica. Esatto, io praticamente non sono reale, capito?
È un ologramma.
Gente per strada, sono un ologramma, mi fermano e mi dicono: ma l'abbiamo vista in Guerre Stellari, lei era con Yoda, e io dico sì, ero il Conte Doku, tutte queste cose, io sono il Conte Doku del giornalismo italiano.
E certo,
ecco fatto.
Certo, abbiamo scoperto il mistero, come quella famosa storia dei Beatles.
Però voglio completare, vi faccio dire un'altra roba.
Dica.
Velasco, dopo aver asfaltato con le sue ragazze della Turchia, mi ha detto: Leo, ci dobbiamo rilassare prima di questa finale, torniamo a giocare insieme una finale 28 anni dopo, dove vai a rilassarti? Io ho detto: guarda, grazie a Dario Ricci, che è un pazzo completo,
sì, lo sappiamo,
inviato da Radio 24, che mi tira giù dal letto alle 6:15 la mattina, dico: dopo la gara di Greg e Cerenza vado al taekwondo, perché il Gran Palè è attaccato al ponte Alessandro III. Sono andato al taekwondo, che combatteva questo italiano molto bravo, è numero uno del ranking mondiale, che è qualificato per
Alessio,
i quarti di finale, che ci sono, bravo, che ci sono fra poco più di un'ora. E lì è successa una cosa incredibile. Io sono morto, ma durante il match di Alessio, Dario Ricci si è addormentato in tribuna stampa, si è messo a russare. C'era Alessio dalla pedana che diceva: ma com'è possibile che l'inviato di Rete 24 non sia attento alla mia performance? E io davo dei colpetti di gomito a Ricci, niente da fare.
Niente,
è ancora lì che dorme.
Io nella mia profonda ignoranza apprendo oggi che noi stiamo documentando le vostre Olimpiadi, sue di Dario Ricci, eccetera. Su Instagram, cosa che non conosco e non frequento, tutti convocati Radio 24 su Instagram, trovate tutte queste cose di cui Leo Turrini vi parla.
Le dico un'altra, gente. Lei,
che è successo?
Stamattina siamo sul ponte, no?
Sì.
A Cerenza arriva quarto per pochi decimi. Chi si materializza lì? Giovanni Malagò.
Che vuole buttarsi giù dal ponte.
E io ho detto: Giovanni, se ti vuoi buttare ti do una spinta.
Sì.
E lui mi ha detto: Leo ha la 17ª medaglia di legno, non ne posso più.
Sono
qui sull'orlo di una crisi nervosa, non ho più nemmeno le parole. Io ho detto: Giovanni, rilassati, io sono morto, anche tu potresti tra poco, se non dovessero arrivare le medaglie che aspettiamo. Allora, ma abbiamo fatto un servizio, tutti adesso le devo dire un'altra roba, gente, qui alle Olimpiadi, non so perché, tutti vogliono fare un selfie con me.
Sì, no, ma non ho dubbio, ma anche non alle Olimpiadi, anche altrove.
No, no, ma mi vedono e dicono, ma questo è, fanno i selfie con me. Ma allora ho detto, facciamo un selfie. Ho detto, va bene, facciamo un selfie finché siamo ancora vivi.
Il re dei
abbiamo
selfie.
Fatto i selfie. A chi ho mandato i selfie? Mi chiede, a chi ha mandato i selfie?
A chi ha mandato i selfie? A chi l'ha mandato?
All'avvocato Montezemolo.
Ah,
e lei sa che sì. Montezemolo Malagò,
certo,
no?
Sì.
Sono, come posso dire, no?
Sono molto amici.
Quei due là.
Molto
ma no, ma come si chiamavano quelli là di Marlon Brando, di Vito Corleone? Adesso non mi viene in mente il nome.
Ma chi sono? A chi si riferisce?
Ma sì, quello
non
là,
faccio il critico.
Ma no, ma il capo, quello che buttava giù gli spaghetti quando si andava ai materassi, la Cerenza, la roba del genere. Sono una roba del genere, ma la qua Montezemolo, no? Allora mando la foto a Montezemolo e gli dico, avvocato, ci mette una buona parola a lei, perché secondo me il ministro Abodi non gliela dà Malagò con tutti questi quarti posti, la legge deroga per essere rieletto presidente del CONI. E l'avvocato Montezemolo, che starà in una barca di 78 metri al largo di non so dove, mi risponde in un nanosecondo e mi dice, salutatemi John Elkann, perché c'è anche John Elkann a Parigi, no? Quindi secondo Montezemolo è il presidente della Ferrari che sta trasformando potenziali podi azzurri in medaglie di legno.
In legno.
Manco
in
ci legno, fossero sì. Sainz e Leclerc. Vabbè, insomma, una
no,
vita
ma siamo un popolo di falegnami. Nel legno non ci batte nessuno, ci mancherebbe altro. Senta, ma
no, bravo.
Quindi abbiamo appurato che non vi siete buttati dal ponte, che lei è ancora vivo perché non ha fatto il bagno, che Paltrinieri andrà a Los Angeles se lei decide che ci vada, altrimenti no. Che è il nostro Snoopy Snoop Dogg, e poi abbiamo appurato, ha sentito quella della pallanuoto del nostro set, ha sentito cosa stanno facendo? Allora l'inno nazionale ha dato le spalle agli arbitri per protesta e poi hanno deciso di giocare in inferiorità numerica volontaria per 4 minuti, e queste partite che valgono all'ottavo posto, non ci sono pugni guantati,
visto.
Ma insomma una protesta molto
no, ho visto,
visibile.
Ho visto d'altronde, come ci siamo detti anche ieri, quello che è accaduto è stato particolarmente pesante, molto sgradevole. Tra l'altro la motivazione con la quale sono stati respinti i ricorsi della nostra Federnuoto è risibile, nel senso che praticamente i giudici d'appello hanno detto sì, avete ragione, ma non è possibile rivalutare il merito di una decisione arbitrale. I nostri del Sette Bello sono inferociti e, come appunto ci raccontavamo 24 ore fa, è davvero molto difficile dare loro torto.
No, ma non si può dare loro torto, però vabbè, io capisco che possano dire ok, l'errore tecnico c'è stato, non ci sarà squalifica, ammettiamo tutte le nostre colpe, ma non è che puoi far ripetere una partita olimpica, sarebbe abbastanza surreale. D'altra parte io come sempre la leggo su. A proposito, Velasco ha comprato un appartamento anche per lei? Ho sentito che ne ha affittati 3 o 4 per la famiglia.
No,
ma anche per lei
io,
l'ha preso?
No, perché io ero già qua da prima, ma la storia di Giulio Velasco immobiliarista è un po' diversa.
Ah, è diversa.
Cioè lui, quando è, sì, no, gliela spiego perché lei non è mai sulla notizia.
No, mai.
Quando è partito per Parigi con la nazionale, Velasco nel discorso, come dite voi bravi, motivazionale rivolto alle ragazze, ha detto guardate, io credo talmente tanto in voi, nelle vostre possibilità, che la mia famiglia ha prenotato su mio consiglio a Parigi soltanto dopo i quarti di finale. Cioè prima la mia famiglia non viene perché non ci sarà bisogno, sarà una passeggiata. E effettivamente per ora è andata così. Domenica vediamo, perché le americane ovviamente sono fortissime, se no non sarebbero lì. E poi c'è una suggestione ulteriore. Lei sa chi allena la nazionale degli Stati Uniti delle donne?
Lo so,
di volley.
Il pallavolista del secolo.
Chi è?
Kirch Kiraly.
Il più grande giocatore di tutte le epoche. Tra l'altro è l'unico pallavolista che ha vinto l'oro alle Olimpiadi sia al coperto, cioè nel volley diciamo tradizionale, che nel beach, all'Atlanta nel 96. Lui ha giocato anche in Italia un paio d'anni a Verona. Per una serie di coincidenze, chi era lì, giocatore e poi anche allenatore, non ha mai affrontato Velasco.
Mai.
Perché quando lui giocava nella nazionale americana, Velasco non era il CT dell'Italia. Quando Velasco inaugurò la generazione dei fenomeni, Chiarelli appunto si era dato al beach, e quando poi Chiarelli ha smesso per diventare coach, ha allenato solo nel femminile. Quindi domenica è un evento nell'evento, quello che è forse il più grande allenatore di tutti i tempi della pallavolo, che è il nostro Velasco, che sfida il più grande giocatore di tutti i tempi, che ha rivinto anche l'Olimpiade come allenatore delle donne.
Quello che sta succedendo, guardi,
quindi è una storia meravigliosa.
È una storia meravigliosa che mi viene voglia di approfondire, e lo facciamo in questo modo.
Dietro Miriam!
Sì!
Sogno, forse lo è, non lo so, non svegliatemi, io sto bene qua così, e domenica speriamo di continuare a sognare insieme, anzi continueremo a sognare insieme, è meglio, suona meglio così.
C'è la tensione, è inutile, è difficile gestire quelle cose, però non avevo mai giocato una partita a dover recuperare in tutti i tre set. Questa è la prima, ci siamo riusciti, un altro 3-0, però dobbiamo resettare tutto perché la finale sarà tutta un'altra partita, le squadre fortissime con gli Stati Uniti, insomma.
Velasco, come persona, come gestirai un po' il ricordo del 96? Entrerà in queste notti, in queste...
Non ricordo, io non mi ricordo. Voi vi ricordate, io no. Qua e ora. Qua e ora.
Giulio dà lezione a tutti, compreso Dario Ricci. E, allora, Turini, lei conosce Andrea Anastasi, vero? Chi non conosce Andrea Anastasi?
Ma Anastasi per me è un fratello. Devo dire, lui è la parte sana della famiglia, eh. Io sono la pecora nera.
E beh, perché lei fa comunella con personaggi, con personaggi dubbi.
No, no, ma Andrea è stato un grande giocatore.
Un grande allenatore.
Ha fatto parte della prima fase della generazione di fenomeni di Velasco. Poi un bravissimo allenatore. Ha vinto anche una medaglia olimpica a Sydney con la nazionale di pallavolo come coach. E quindi se ce l'abbiamo collegato,
ce l'abbiamo.
Mi fa veramente piacere. Lo chiamavamo tutti Nano. Perché poverino, gli mancava qualche centimetro rispetto ai suoi colleghi in campo, ma suppliva con una grinta, una roba, insomma, grande Nano.
E grande fosforo. Ciao Nano.
Salve, ciao a tutti ragazzi.
Ciao Andrea, senti, no, ma caschi ovviamente nel momento, nel modo migliore, no? Perché per diverse ragioni, come Turini raccontava, all'ora di pranzo di domenica potrebbe esserci un sapore diverso per queste Olimpiadi, che comunque sono vincenti, perché ragazzi, 10 medaglie d'oro e 11 d'argento nel computo, si è già fatto meglio che a Tokyo, dove erano 10-10 le medaglie più pregiate, naturalmente, anche se il totale è differente. No, il senso potremmo avere, Andrea, il senso di un cerchio che si chiude e di cui tu hai fatto parte, no? Che si è cominciato al maschile, si chiude al femminile. Nel segno di Velasco.
Sì, hai detto esatto, è una cosa evidente, è un cerchio che si vuole chiudere, ma proprio per Giulio, perché per noi Giulio è una persona speciale, importante per me, ma per tutti noi della pallavolo italiana, è un sapore particolare. Ma in panchina, se pensate che in panchina c'è un assistente come Bernardi, come Pasolini, sono due mostri sacri della pallavolo italiana, quindi insomma siamo di fronte a un momento epico, storico. Ovviamente il risultato è già stato ottenuto, perché una medaglia d'argento è un risultato e non ce lo possiamo certamente dimenticare. Ovviamente, speriamo per tutti, io spero per Giulio, perché ovviamente è una cosa, sono un tifoso, gli ho scritto un messaggio, ovviamente non mi ha risposto, perché presumo, conoscendolo, che il telefono non lo prenda in mano. Però insomma spero con tutto il cuore che si possa chiudere questo cerchio, perché ne abbiamo bisogno tutti e farebbe piacere a tutti.
Sì, Leo, Velasco come Giotto, tutto molto sì. Bello quello che dice Anastasi, molto bello, ma speriamo che si chiuda sto cerchio, iniziato al maschile e chiuso al femminile, sarebbe bellissimo. Anche il mistismo è per me fin troppo di moda, però sarebbe veramente il finale ideale di questa storia. Poi lui dice, Giulio, ma accontentiamoci sempre di quello che abbiamo, quello che non abbiamo possiamo sognarlo, ma non deve diventare un'ossessione.
Sì, beh, allora devo dire che Velasco, come benissimo sa il nano, in termini di affabulazione è il numero uno al mondo.
Okay.
Tu puoi dire a Velasco, parlami del bosone là, come diavolo si chiama, di Higgs, lui non ne sa una mazza, ti fa una relazione sul bosone di Higgs fantastica, perché io un cacciapalle come Giulio Velasco in vita mia non l'ho mai incontrato, infatti lo adoro, è meraviglioso. Dopodiché come allenatore è ancora più bravo, l'elemento romantico che avete sottolineato, come ha detto Andrea, è strepitoso, cioè sono passati 28 anni da quella finale di Atlanta, Velasco è ancora qui, Lollo Bernardi, che è uno dei suoi assistenti, idem, ci metto anche Gianni,
certo,
che gioca oggi sulla panchina della Francia, sembra quasi la quadratura del cerchio. Poi ovviamente nel caso specifico delle nostre ragazze ci sono di mezzo gli americani, e qui vi devo porre una domanda, dato che io sono il vostro maestro Yoda. Ma domenica chiedo al nano Anastasi, domenica, nano, secondo te il generale Vannacci fa il tifo per Paolo Egolu o per gli americani? No, io voglio che Anastasi risponda, perché io sono già un po' di giorni che non dormo
ancora
con il generale Vannacci. Si schiera Vannacci?
Il fatto che il generale Vannacci non abbia ancora capito la multietnicità del paese Italia, insomma, la dice lunga su questo fatto. Ovviamente io quando sento parlare Legono, la Silla, tutte queste ragazze sono super super italiane, ne vado fiero, ne vado orgoglioso, ancora di più che hanno la pelle differente dalla nostra. Però la cosa principale, e la devo dire di cuore, insomma, queste ragazze hanno già fatto tanto. Ovviamente, come dice anche Leo, la partita di domenica è molto difficile. Le americane sono molto, molto forti e competitive. Non dimentichiamoci che sono campione olimpiche in carica e sono riuscite ancora ad andare a giocare una finale olimpica. Quindi non è facile, non iniziamo a pensare che adesso si chiude il cerchio e vinciamo. No, non è facile.
No, ma
dobbiamo
certo
veramente resettare, perché è molto complessa questa partita.
Sì, ma confermi che Giulio è il più grosso cacciapalle del globo terracqueo, come dice Turrini, me lo confermi, no?
No, lui è un abile oratore.
Abile affabulatore.
Ha dato.
Quindi lui dice, accontentiamoci di quello che abbiamo, quello che non abbiamo.
Certo, ma no, ma poi l'ha fatto anche in chiave pallavolo, vedi che ha parlato ancora del maschile, perché ha dato di fatto un giubbetto di salvataggio per la nazionale maschile, per dire ragazzi, oh, abbiamo un bronzo, tranquilli, giochiamoci. Io ho giocato per una finale di bronzo nel 2000, adesso tantissimi anni fa, ma noi la semifinale la perdemmo, ma io mi ricordo che non giocavo con Gianni è venuto a fare la gita turistica a Sydney, non ha mai giocato una partita per infortunio, e non è partito per quelle Olimpiadi Lorenzo Bernardi, ti sto parlando di due più grandi giocatori al mondo in quel momento, e abbiamo giocato sempre bene, purtroppo la semifinale sbagliata, abbiamo resettato e vinto la medaglia di bronzo. Ecco, questo secondo me è il giubbetto di salvataggio di Giulio. Ragazzi, tranquilli, abbiamo il bronzo, proviamoci, non sarà facile neanche il bronzo oggi.
Quindi allena per indifferita anche la nazionale maschile, ma d'altra parte
sì, secondo me sì.
Turrini, io voglio correggerla su quanto ha detto prima, anche perché nella finale per l'oro c'è Andrea Gianni sulla panchina della Francia, ma c'è anche un po' di Andrea Anastasi su quella della Polonia, perché è lui che è praticamente iniziato il movimento, lei lo sa.
Nano in Polonia, io sono andato in Polonia con la nazionale di calcio del 2012, E quando tutti vedevano un passaporto italiano non mi dicevano Ferrari o Pavarotti, mi dicevano Anastasi, Anastasi, perché lui là tra Varsavia, Danzica, Gdansk, era una specie di mito, cioè uno, ma ragazzi, sono cose, noi spesso
ma secondo te per chi fa il tifo domani, per Gianni o per i suoi vecchi, la sua vecchia nazionale di qua è iniziato
che il nano, cioè, il nano
lo chiedo a te, mica
me,
a lui.
No, il nano non lo dirà mai, ma ti fa per i polacchi tutta la vita.
Ti fa per i polacchi, secondo te? Io non glielo chiedo.
C'è un'altra verità, che sapete che il palleggiatore nazionale è Antoine Brizard, che è il palleggiatore di Piacenza, a cui sono molto legato, a cui continuo a scrivere, a messaggiare. Quindi io avrei piacere che vincessero tutti, perché io ho anche di Nicola Gerbic, che ho allenato. Per me è complicato, ve lo dico in maniera proprio serena,
sì.
Perché ho buoni rapporti con tutti, con tutte le persone a pallavolo,
sì.
E quindi è difficile dire, vincerà chi meriterà di vincere.
Ma questa è una dichiarazione un po' democristiana, Nano.
Questa... Ma sai, essendo allenatore io, faccio il tipo per me stesso, per il resto, ma per
certo,
gli altri,
certo.
È il migliore.
No, però posso dire che le ragazze ieri avevano un fuoco negli occhi, una cattiveria agonistica che io sinceramente non avevo mai visto, che mi è sembrata addirittura superiore a quella dei ragazzi con la Francia, cioè hanno spaccato il pavimento.
Sono d'accordissimo con te, questa è la cosa che mi ha colpito maggiormente anche nelle interviste post match, ma anche nelle interviste di Giulio post match. Questo è quello che sto notando, non è tanto la parte tecnica o tattica o fisica che la sta facendo da padrona, ma a mio modo di vedere proprio l'aspetto motivazionale, l'aspetto mentale, sono veramente toste, sono in un momento, in un flow emozionale meraviglioso, e speriamo che continui, però insomma ribadisco, in questo caso spero che vinca Giulia la sua nazionale al 100%, non ho dubbi su questo.
Ah beh, su questo siamo tutti d'accordo, penso possiamo allinearci tutto al di là della democrazia cristiana. Nano, grazie. Neo, vuoi dire ancora qualcosa? Andrea Anastasi, per salutare.
Volevo dire due cose per salutare Nano.
Sì.
La prima, che è vero che le azzurre ieri sera contro la Turchia sono state impressionanti proprio per volontà di vincere, e dipeso molto dal fatto che Tegonu, Silla sanno che Vannacci è in tribuna domenica alle 13.
Lo sanno.
Quindi avevano una carica esplosiva. Uno. Due, Anastasi non ve lo può dire, ve lo dico io. Tifa per la Polonia nella finale maschile contro la Francia, perché con i soldi che ha preso in Polonia si è comprato 4 condomini, quindi evidentemente ha un senso di gratitudine molto profondo.
E che posso capire profondo. Perfettamente, che capisco perfettamente. Poi un paio di birre Andrea Gianni si possono pure offrire, non c'è mica problema. Nano, grazie.
Grazie a voi ragazzi.
Ciao, scusa le molestie, Turino è così. Scusa le molestie.
Nano,
ciao Andrea. Oh, sai che io e te per un po' non ci troviamo. Cioè, oggi
volevo fare i migliori complimenti, perché siccome c'è il weekend finale dell'Olimpiade,
sì,
dove dalla pallavolo abbiamo parlato, alla ginnastica ritmica,
io non faccio una mazza.
Tamberi domani sera, lei va in vacanza. Allora io penso che lei veramente meriti la presidenza a vita,
vero.
Il dittatore del Turkmenistan. Del club Escape from the News, fuga dalla notizia, perché lei è veramente un genio.
Io mi sarei presentato.
Il finale dell'Olimpiade chiude la trasmissione. È una roba che neanche Pierluigi Pardo, che pure un infingardo totale, no? Si sarebbe permesso di fare. Quindi lei ha tutta la mia ammirazione, sfocia nella venerazione, maestro Genio.
Senta, ma lo sa che mi ha un po' deluso perché, no, ieri Claudia Schiattone, no, lei mi ha un po' deluso perché, perché io, insomma, io ho detto che lei è il nostro Snoop Dogg. In realtà Ashley Madison, sito di incontri extraconiugali, ha stilato questa classifica degli atleti maschi più desiderati per una scappatella extraconiugale. E troviamo al quinto posto il nostro Eminem, cioè Mauro Nespoli, ma di lei non c'è traccia.
No, perché io sono considerato hors categorie come le salite al tour.
Ho capito.
Sono come l'Alpe d'Huez, io sono inavvicinabile.
Ah, no,
d'altronde sa, lei se c'è un'app che dice dedicata agli ultra ottuagenari, no?
Sì.
Più affascinanti, sì. Beh, lì sono sul podio. Ho 83 anni, insomma, no?
Ci grazie Torrini. Allora, ci sentiamo ogni martedì in attesa di Los Angeles, sì, dove partirete le Paltrinieri. Quindi,
io e Greg, sì, promesso, sì, facciamo la valigia assieme.
Fate la valigia
va
assieme,
bene.
Mi raccomando.
Buon weekend.
Buon weekend, buona fine Olimpiadi. Grazie, Leo Torrini. Allora, Borsa, poi i nostri inviati e Rondelli, anche lui medagliato. Io mi diverto tantissimo a sentire i commenti tecnici di Giorgio Rondelli su Eurosport nelle gare di atletica.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
La nostra prestazione di squadra è stata sufficiente per entrare, poi questa batteria l'avremmo vinta e quindi ci saremmo anche presi una buona corsia. Adesso ci toccherà la seconda, faremo un po' più fatica, però andremo in pista con l'idea di prendere una medaglia.
E noi siamo campioni olimpici in carica, faremo di tutto per difendere il titolo, non sarà facile, ma noi siamo qua appunto per lottare.
Riprendo le parole di Leo Fabbri, sono stata a Bischera anche oggi. Ho fatto la stessa misura di una qualificazione fatta alle 11 di mattina, quindi non posso essere contenta, era alla mia portata, ma semplicemente anch'io sto bene, va tutto bene, semplicemente sono stata scema. Sono grata di esserci stata, mi dispiace.
Tortu, Desalu, che aspettiamo ovviamente questa sera per quella finale che rimane una delle ultime cose sui campi di atletica sulle quali possiamo contare. E poi abbiamo sentito Larissa Iapichino, ennesima medaglia di legno delle nostre Olimpiadi, siamo totalmente in testa al medagliere. Si tratta di capirsi sull'atletica. Allora, questa mattina sono andati fuori quasi tutti. La 4x400 è stata ripescata maschile, femminile è andata fuori, 4x400 maschile, su cui avevamo discreta fiducia, è stata eliminata ma poi ripescata per squalifica della Nigeria, e quindi va avanti ma in questo modo, su Tamberi di Tamberi si è detto eccetera. Sull'atletica bisogna capirci, perché si è partiti con delle speranze secondo me eccessive. Si parlava di 6-10 medaglie, erano una follia, probabilmente drogata da Tokyo, da quanto è successo a Tokyo dagli ultimi europei, però bisogna anche pesarli i risultati oltre a leggerli. Dario Ricci, il nostro inviato.
Eccoci Carlo. Okay. Sicura.
Dimmi. No, dice qua.
No, volevo già agganciarmi al tuo discorso, sicuramente c'è stato un eccesso d'ottimismo, senza dimenticare e considerando anzi che forse quelli europei di Roma, oltre a creare appunto questo clima di assoluta fiducia, ma noi sapevamo il peso tecnico di questi europei, perché a un mese dai giochi inevitabilmente molti dei migliori non c'erano, molti hanno le loro strategie, noi da padroni di casa inevitabilmente allo stesso tempo eravamo invece chiamati a fare molto molto bene. Io mi ricordo che già ai tempi dell'assegnazione, dove pure appunto si era festeggiato il fatto di avere questi europei finalmente di nuovo a Roma in casa, io li avevo visti come un mattone sui piedi, come se ti fosse caduto un mattone sui piedi in chiave olimpica.
No, ma è così, noi lo sappiamo, ma l'opinione pubblica larga e generale non lo sa, dice: ah, ma hanno preso una caterva di medaglie a livello olimpico, escono dalle Olimpiadi di Tokyo, vanno lì e spaccano tutto. Ma non è così semplice. Allora, come ho detto prima, io mi diverto tantissimo a sentire il mio amico Giorgio Rondelli che commenta l'atletica su Eurosport. Ciao Giorgio.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
Il più divertente commentatore tecnico, il più divertente talent che ci sia. Non sei quasi mai d'accordo con nessuno e di solito hai ragione.
ma non è, non è questione di essere un d'accordo o meno con qualcuno. Io parto da un'idea, cioè noi addetti ai lavori dell'atletica non siamo gli unti del Signore, per cui troviamo sempre una giustificazione, che c'è una giustificazione. Per esempio 9.85, Jacobs ha corso forte, però è arrivato quinto. L'uomo della strada, che segue lo in piedi 90 ogni tanto, è arrivato quinto qui 3 anni fa, ha vinto primo, non è andato bene.
Certo.
E noi dobbiamo fare anche i conti un po' con l'opinione pubblica. Poi possiamo spiegare come la Iapichino, che è giovane, tutto quant'altro, però intanto le possibilità di medaglie sfioriscono. Questo non vuol dire che la dedica italiana come valore oggettivo riuscirà a ridimensionata da questi,
no, ma certo,
da questi giochi olimpici, però sicuramente non sono stati preparati bene, e anche perché prima ci sono stati gli europei, come ha detto Ricci giustamente, però qualcuno è arrivato qui che non era comunque in condizione.
Eh sì, perché poi alla fine devi vedere quanti atleti vanno oltre il proprio limite. Se vanno tutti oltre il proprio limite è andata bene, se ne vanno in tanti è andata bene, se in pochi vanno vicino al proprio limite non è stata preparata bene. Questo è indubbio, però l'opinione pubblica si carica, cioè quello che va al bar a vedere le Olimpiadi dice: ah, ma mi hanno detto che vincevamo 10 medaglie, non ne vinciamo una per mezza ricevuta, non siamo andati bene. No, bisogna capire.
Ci sono stati, a mio avviso, 3 momenti chiave. Il primo è stato il pugno nello stomaco della marcia. La marcia era la specialità dove noi vincevamo sempre le medaglie. Primo giorno Palmisano si è ritirata, Stan è stato bravo, è andato quarto ed erano già svanite 2 medaglie rispetto a, a Tokyo. Poi Fabbri sembrava cioè, ad andare male, doveva arrivare secondo nel peso, niente, non ha preso la medaglia. Poi sfortunato perché è un giovane di talento, Simonelli purtroppo ha incocciato nel nono ostacolo e quindi non è andato in finale. E questo, poi tu che segui lo sport, quando le cose vanno bene c'è morale, quando non arrivano le medaglie poi altri atleti che scendono in pista, c'è una pressione sempre maggiore che certamente non aiuta.
No, ma questo è chiaro, Dario. Da un lato c'è la delusione, che è fatale, no? Ad esempio, quando stamattina anche la 4x400 sembrava esclusa, insomma, eravamo delusi perché potevano fare una gara nettamente migliore, poi sono tornati dentro. Tambera ha avuto i problemi che ha avuto. Da un lato c'è delusione in alcune gare, appunto perché diversi atleti non hanno raggiunto il loro limite, allora ti fai delle domande. Dall'altro lato, se fai il parallelo con la storia del recente dei giochi, tolto Tokyo, prima di Tokyo, perché c'è un prima e un dopo, ti trovi con diversi atleti di livello mondiale, perché Furlani e Iapichino, bronzo e legno rispettivamente, però possono essere, sono giovani e sono dei grandi talenti. Tamberi è comunque Tamberi, anche se siamo alle ultime battute. Jacobs è uno sprinter di livello internazionale. Batocletti, che stasera fa i 10.000, ha fatto il suo record, ha fatto un garone. Fabbri e Stano, abbiamo detto, insomma, ci troviamo un pugno di atleti che comunque sono già di altissimo livello mondiale.
Assolutamente, cioè, siamo rientrati nella geografia dell'atletica, che è lo sport più difficile, essendo il più diffuso. Insomma, abbiamo visto come sono andati a finire i 200 metri ieri, no? C'erano 4, se non sbaglio, c'erano 4 americani in finale,
sì.
Ma nessuno dei 4 stava sul più alto gradino del podio.
Poi bellissimo, esattamente. Perché la vittoria di Tebogo, insomma, riannoda quasi il filo con una Bebe Bikila, porta l'Africa al centro del mondo.
E guardiamo ancora cosa è stata poi ieri, Giorgio lo confermerà, la finale del lancio del giavellotto maschile, no? Col derby, India-Pakistan. Insomma, l'atletica è questo, è il mondo, e quindi essere rientrati con una certa consistenza dopo Tokyo in quel contesto, avere, come abbiamo già detto più volte, un velocista che ha reso abituale la nostra presenza nelle grandi finali dei 100 metri, avere quei talenti che abbiamo visto, sicuramente c'è molto da lavorare. L'importante, ecco, è
di superare un po' il vizio italico di specchiarsi nei successi, e questo è un po' un problema che abbiamo riscontrato qua sul campo anche in altre discipline, come ci hanno confermato degli atleti, perché al di là delle difficoltà sugli impianti, sui finanziamenti, quelle difficoltà strutturali che ben conosciamo, c'è anche il fatto che poi a volte ci si ferma un po', ecco lì per esempio nel tiro con l'arco, no? Un ricambio generazionale e tutto quanto, però lo stesso Nespoli ci dice: guardate, sono arrivate tante medaglie in passato, forse ci stiamo specchiati troppo in quei successi, e quindi questa ricerca va continuamente fatta, questo evolve.
Certo, però Giorgio, quando la differenza tra un bronzo e un legno è questione di centesimi, di millimetri, eccetera.
Assolutamente, ma se facciamo anche gli avvocati del diavolo, ricordiamoci che Diaz è entrato 12 nel triplo, che potrebbe essere uomo da medaglia, è entrato con l'ultima misura a pari misura con il tredicesimo per il secondo salto. La staffetta in fondo era arrivata a quinta, la 4%, vabbè che l'altra batteria era così, quindi oggi c'è stata la squalifica della Nigeria, quindi potevamo essere sul margine di un tracollo notevole. Comunque qualche carta da giocare l'abbiamo, la 4%, Tocletti difficile, però può almeno fare il record italiano. Diaz, poi i Tamberi e poi forse Crippa nella maratona. Io penso che possa fare una gara importante.
Però Giorgio, confermiamo il fatto di avere quantomeno 7, 8, 10 atleti di livello mondiale. Non è che ce li abbiamo sempre avuti nella storia, 8, 10 atleti di livello mondiale.
No, questo
intendo.
No, perché sicuramente Tokyo è stata una situazione momentanea, favorevole, e aggiungo, senza il Covid noi 5 medaglie non le avremmo vinte, perché se avessimo gareggiato nel 2020, la Palmisano era infortunata, Giacomo non era esploso, la staffetta non era competitiva, e lì su quell'onda lì, e poi sono cresciuti dei giovani, perché un Furlani è un talento, Simonelli è un talento, tutti atleti molto giovani, anche agonisticamente forti. Dobbiamo come forse ha detto prima Dario, arrivare a vincere è difficilissimo, confermarsi è ancora più difficile, perché certo, poi tutti ti dicono sei bravo, sei forte, però poi devi fare i conti con avversari che sono molto forti. Guardate il record, è stato battuto dopo 42 anni il record della Dorio. La Vissa, una ragazza che studia negli Stati Uniti, ha corso in 3:58, ebbene è arrivata a decima.
Sì, ha fatto un record storico, certo.
Per cui anche fare cose molto buone al mondo, sei bravino o non sei bravissimo.
Ma certo. Senti Giorgio, un'ultima cosa, la prima sulla 4% che vedremo stasera 19:45, se non ricordo male l'orario preciso.
Sì, esatto.
Ecco, lì vedresti, perché si parla della prima frazione Melluso, o ripartiamo da Patta, quindi lo stesso quartetto di Tokyo, punto primo, punto secondo, Tamberi due giorni dopo quella gara, come lo ritroveremo domani?
Ma io credo che Patta vada comunque utilizzato, ecco, quindi per cercare un pochettino di rivitalizzare la trasferta, la staffetta, e poi mi auguro di rivedere un Tortu con gli occhi di tigre in ultima frazione, perché mi sembra che è un po' vittima dei suoi risultati non eclatanti sui 200, quindi è meno competitivo. E mi avevi chiesto, scusa, l'altra cosa cos'era?
Tamberi, come lo troviamo domani secondo te?
No, ho saltato un attimo la voce, non ho sentito l'altra domanda.
Jimbo Tamberi, come lo troviamo domani secondo te?
Ma Jimbo Tamberi è una tripla su una schedina, comunque io l'ho visto molto caricato, è un animale agonistico, ha detto che ha speso degli anni della sua vita per questo obiettivo. Lui sarà al 110% delle sue forze, vediamo se il 110% delle sue forze lo porteranno a una medaglia o la medaglia a una medaglia d'oro. Io me lo auguro, certamente credo che sia fra tutte le gare che dobbiamo fare, quella da cui possiamo sperare di più.
Certo. Grazie Giorgio, ti sento su Eurosport.
Grazie a voi.
Ciao, ciao Giorgio Rondelli, ci fermi... tu Dario stai con me, ci fermiamo per il traffico e torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Abbiamo fatto ricorso ieri sera al TAS. Stanotte c'è giunta un'ulteriore decisione da parte della FINA che dice che vedendo i filmati Condemi non ha fatto gioco violento e ecco perché non gli viene data giornata di squalifica, allora vuol dire che la partita va rifatta. Questa è stata la motivazione ulteriore che noi stanotte abbiamo inviato al TAS.
Che possibilità ci sono?
No, secondo me nulle, però il TAS ha ritenuto che è ricevibile il nostro ricorso. Da qui però a decidere favorevolmente non ci credo, vedremo. A questo punto tutta la commissione tecnica e gli arbitri devono andare a casa.
Sì, che poi il senso è quello. Questo era Barelli, presidente della Federnuoto, sempre al microfono di Dario Ricci, che è qui collegato con noi. Saluto anche Marco Beninazzo, un nostro inviato del Sole 24 Ore lì a Parigi. Ciao Marco.
Eccomi, ciao, ciao, buon pomeriggio Carlo.
Così insieme commentiamo non tanto queste parole quanto la manifestazione, non l'ho detto prima, la manifestazione di dissenso molto plateale dei nostri oggi in vasca contro la Spagna per una... le finali dal quinto all'ottavo posto che lasciano il tempo che trovano e sono anche piuttosto tristi, e però si sono presentati durante l'esecuzione degli inni nazionali girando le spalle, troverete le foto un po' ovunque, agli arbitri, e poi hanno giocato in volontaria inferiorità numerica per 4 minuti, cioè il tempo dell'espulsione dell'altro giorno. Che ne pensi Marco?
Beh, che si poteva evitare sinceramente di falsare ulteriormente la competizione, nel senso che l'Italia ha non 100 ma 200 ragioni, però purtroppo è capitato quello che è capitato e come dire, la stessa federazione internazionale ha riconosciuto l'errore, ma allo stesso tempo ha chiarito che per annullare la partita e quindi per riparare il danno servirebbe la prova di un atto quantomeno diciamo doloso da parte degli arbitri, e quindi con l'intento di danneggiare, prova che non si può chiaramente recuperare, e di conseguenza io penso che si doveva accettare, purtroppo tra l'altro l'esito di una partita che l'Italia aveva recuperato e che ha perso per propri demeriti perché ha sbagliato il rigore per l'ennesima volta, e quindi io credo che al di là diciamo del fatto che l'Italia abbia ragione, attraverso questa manifestazione così polemica e lasciami dire insomma che lascia un po' il tempo che trova, si rischia poi di passare dalla ragione al torto perché si va a danneggiare una partita con gli spagnoli, tra l'altro insomma, non c'entrano niente con tutta questa roba.
No, questo sì, e sono abbastanza d'accordo io con Beninazzo, Dario.
Sì, poi sai, si va a toccare quel sacro rituale che è quello legato agli inni, anche se poi chiaramente l'Italia ha dato le spalle agli arbitri, ma insomma... c'è poco da aggiungere se non il fatto che ahimè, come ben sappiamo, come discutevamo anche qualche ora fa con Marco, purtroppo le Olimpiadi diventano poi il campo in cui si regolano dei conti, e a un livello talmente alto e profondo al tempo stesso, no? In ambiti federati, federazioni internazionali eccetera eccetera, che poi le logiche sfuggono, vanno ricostruite poi nelle settimane successive. Parliamo delle tensioni che ci sono nella Federnuoto internazionale, vediamo ad esempio quello che è successo in modo ancora più eclatante nella box, no? I messaggi trasversali che hanno attraversato e sfregiato la competizione di box.
No, certo, ma
purtroppo questo è il contesto.
Noto che è un'Olimpiade comunque molto politicizzata in senso estremamente lato, questo, no? Perché è politicizzato dal punto di vista sportivo, Marco, perché si è fatto da più parti sfoggio di un medagliere presunto, no? Non solo Malagò, ma è stata una abbastanza una esposizione politica di queste Olimpiadi. Ho avuto questa impressione.
Assolutamente. No, c'hai avuto, Carlo, un'impressione assolutamente precisa, tant'è che domani sul Sole facciamo un'analisi del medagliere geo-olimpico, perché questi influssi ci sono proprio per la platea mediatica delle Olimpiadi, così come dei mondiali di calcio, e in un contesto come questo è evidente che servono professionalità a tutti i livelli, a partire dalla classe arbitrale, in sport che sono sempre più complessi. Noi amanti del calcio vediamo la VAR, no? Come il diavolo, cioè, l'acqua santa, ma tutte queste competizioni, tutte le gare sono ormai caratterizzate, anche quelle Olimpiadi, dal ricorso continuo al VAR, e quindi in qualche modo ci vuole una preparazione che, per essere in buona fede, molti arbitri hanno dimostrato di non avere, per essere in buona fede, in molti casi è meglio non esserci in buona fede.
No, ma assolutamente, ma d'altra parte ieri si discuteva anche dell'opportunità, anzi l'ha fatto campagna dell'utilizzo della tecnologia in pallanuoto, dice secondo me è controproducente, ma poi questi sono discorsi più ampi, più vaghi e vari, poi la preparazione è un altro discorso. Si può notare anche che insomma il medagliere dell'Italia è già adesso meglio di quello di Tokyo, se si guarda la classifica per peso specifico dei metalli, perché abbiamo 10 medaglie d'oro, 11 d'argento, che poi in realtà sono già 12. Le medaglie di bronzo sono molte meno, però se tu guardi la classifica medagliere, insomma, è già meglio questo. Noti anche che, un'altra cosa interessante, Gran Bretagna, Australia e Giappone, cioè gli ultimi tre paesi organizzatori, hanno avuto dalle Olimpiadi in poi un'esplosione della loro medagliera, andate a confrontare per esempio quello della Gran Bretagna con le edizioni precedenti. Insomma, anche questa è una cosa da considerare. D'altra parte, poi è vero, Dario, che ci sono cose che non ci riguardano, ma oggi alle 18 c'è un grandissimo evento, c'è una finale di calcio tra Francia e Spagna, cui noi non importa una mazza, che però è un grandissimo evento, una grandissima partita, e avrà una grandissima cornice come ogni grande evento di queste Olimpiadi.
Sì, guarda, su quello vale la pena ritornare, perché per far ulteriormente capire cosa sono le Olimpiadi qui, ieri sera, uscendo dalla partita di pallavolo verso le 11 di sera, l'impianto era ormai chiuso, partita finita, eccetera eccetera, c'era ancora una fila, vedevo una fila lunghissima, non capivo verso cosa, era la fila della gente che in buon ordine, con santa pazienza, voleva fare la foto con dei 5 cerchi, una scultura con i 5 cerchi, e c'erano 500 metri di fila per fare questa foto. Cioè, questo è l'entusiasmo che abbiamo e la voglia di esserci che abbiamo ritrovato su tutti le venue di gara, figura del Parco dei Principi per Spagna-Francia, insomma, quindi
di grandi
riscattare
partite.
Il torneo basta anche una partita, insomma.
No, ma infatti, ma per esempio ieri ho visto una delle partite di basket più belle che io ricordi, in questa semifinale tra Stati Uniti e Serbia, in cui gli Stati Uniti sono stati sempre sotto fino a 3 minuti dalla fine, poi hanno vinto, andranno a combattere per loro, ma è stata una partita incredibile. Abbiamo visto tanti grandi prestazioni in queste Olimpiadi. Non ho gli elementi per dire se sia stata il maggior successo olimpico della storia, Marco. Non so se tu hai questi elementi.
Guarda, non lo so, ci vorrà un po' di tempo per analizzare tutto. Se guardi al numero di biglietti venduti e alle presenze negli stadi, sì, perché c'è il record, quello oggettivo, che ha superato Atlanta 96. Molti parigini sono tornati indietro, almeno così ci raccontano, perché si sono pentiti di essersi allontanati e di non aver vissuto lo spirito olimpico, e hanno capito cos'era. Ieri siamo stati a un evento che sollevamento pesi, anche lì sold out, e questo è un segnale della cultura sportiva che hanno i francesi, ma in generale di quello che la passione sportiva. Prima passeggiavo per gli Champs-Élysées, insomma, c'era pieno di non solo di turisti, ma di persone di tutto il mondo con le magliette del loro nazionale.
Sì.
Insomma, e sinceramente ti fa un po' sentire, quanto ancora più rammarico, quello che sarebbe potuto essere per Roma 2024. Insomma, ma lasciamo stare, perché non, come dice Velasco, bisogna vivere qui e l'ora e non dei rimpianti.
Abbiamo anche appurato con Leo Turrini che Velasco è uno dei più grandi cacciaballi del globo, quindi non fidarti di lui più di tanto. Grazie Marco, buon finale di Olimpiadi, buon ritorno. Ciao. Ciao Marco Belinazzo. Beh, quasi il tempo di saluti anche a Dario Ricci, che però a differenza mia vi racconterà anche gli ultimi due giorni delle Olimpiadi, in cui vedremo un sacco di cose con una discreta attesa, perché una medaglia d'argento ce l'abbiamo già, appunto quella di Velasco, che dice, ti ha detto di accontentarsi di quella, perché bisogna accontentarsi di quello che si ha, ma in realtà con le Turini si è detto che non è vero.
Penso proprio che sia così.
Non è vero.
Penso proprio che sia così, Carlo. Intanto ci godiamo pure questa giornata, fra poco in pedana nel cerchio, il primo esercizio dell'all around della finale della ritmica. Sofia Raffaeli, molto bene finora, Milena Baldassarri col primo punteggio. Insomma, emozioni ancora.
Mi sembra che stiamo andando molto bene, no? È andato molto bene.
Sì, molto bene. Molto bene, stamattina alle Farfalle la squadra è entrata in finale, si è qualificata col secondo punteggio alle spalle della Bulgaria, domani saranno loro la squadra in finale, insomma tante emozioni tra un pisolino e l'altro, perché so che Turrini fotografa i miei pisolini.
Ha detto che ti sei addormentata al taekwondo, rimani sveglio perché tra una mezz'oretta Alessi torna per i quarti di finale, è numero uno del ranking mondiale e anche lì qualche speranza ce l'abbiamo. Grazie Dario Ricci, buon lavoro.
Grazie,
buon lavoro,
a te, un abbraccio.
Buon lavoro, ringrazio anche Claudia Schiattone e Gianmarco Ferronati in regia. Saluto tutti quanti, vabbè, non è che dobbiamo spendere grandi lacrime, perché il 18 ricomincia, tutti convocati weekend alla domenica, e da lì in poi siamo qui tutti i giorni, quindi ci sentiamo tra una settimana. Ciao a tutti.